quando leggevo La ricerca del tempo perduto di Proust, no? Sapete tutti quei volumi lì, no? C'era un librettino che, di un autore un po' spiritoso, che si intitolava Come leggere Proust e rimanere felici, perché insomma l'impresa era, e c'era la notizia di un concorso, credo negli Stati Uniti, che dice che sfidava tutti a riassumere tutti quei volumi in 300 parole. Beh, insomma, stamattina credo di dover fare più o meno la stessa cosa, perché l'ampiezza, la profondità, la ricchezza della tradizione ignaziana o gesuitica, come vogliamo dire, sul discernimento è un po' tale. Ho ovviamente scelto due paletti. Il primo è un paletto di genere letterario, nel senso che la mia presentazione sarà nella forma di una conversazione. Stella Morra, come mia professoressa, sa che io a volte uso altri generi di fuochi d'artificio, per oggi mi sono limitato, magari le prossime volte. E poi ho pensato molto a voi. E allora ho scelto, e partirò proprio dal titolo che avete dato a questo seminario, ho scelto oggi di parlare del discernimento in comune apostolico ignaziano. Allora, questo è un po' il menù. Si possono trattare queste cose individualmente, ma oggi vorrei darvi il senso di questo orizzonte, perché ritengo sia il più adeguato per la vostra esperienza ecclesiale. Infatti mi ha aiutato in quest'opera di selezione il pensare questa conferenza per voi e con voi. Dico, cosa può essere utile, come porgere dei contenuti in sintonia con quello che abbiamo iniziato a mettere insieme ieri, quindi ho fatto delle correzioni al percorso che avevo preparato, e che rispondano alla sfida di questo titolo. Innanzitutto scrutare, ecco, scrutare è uno dei verbi che ci aiutano a definire il discernimento, non è l'unico. Vedremo perché non è l'unico. Poi nei pensieri, allora alla parola pensieri propongo di sostituire una più ampia, le emozioni interiori, le emozioni dello spirito. Qui c'è una piccola differenza, però le emozioni interiori, più ampio dei pensieri. Del cuore. Il cuore è uno dei due luoghi di inabitazione dello spirito. Il discernimento ci rimanda alla nostra vita nello Spirito Santo. E il cuore è uno dei due luoghi tradizionalmente citati, e prendo questa piccola sintesi da uno dei testi classici, La pedagogia degli esercizi del padre Rendina, Sergio Rendina, che parlando proprio del discernimento e della vita nello spirito accenna che il cuore è il corpo, la corporeità nel senso pieno della persona, sono due luoghi dimora dello Spirito Santo in noi. Quindi se il cuore come dimora dello Spirito sta a indicare l'interiorità e la profondità dell'inabitazione, il corpo, in questo senso, ne significa esplicitamente la totalità e la concretezza. Tutto l'uomo in tutta la sua concreta esistenza e intima profondità è interessato dalla divina presenza, e quindi questo è l'ambito in cui poi l'attività di discernimento si muoverà. Siamo nella dimora più ampia e più interiore della nostra vita, dove c'è l'azione dello Spirito e si muovono tante altre cose. Lo dico subito, si muovono alcune cose che sono generate dalla maniera con cui siamo fatti e qualcosa che viene poi dal mistero del male. allora entreremo in questo mondo. Poi vengo, dopo il titolo, al sottotitolo: il discernimento per uno sguardo da discepoli sulla vita così com'è. Mi fermo sull'espressione da discepoli, concentrandomi sulla dimensione in comune. C'è un noi, c'è un insieme del discernimento e c'è una dimensione missionaria e apostolica che parte dal discernimento. E questo sfata subito un mito, cioè quello che le questioni gesuitiche, gli esercizi spirituali siano concentrati solo sull'individuo. No, certo, sull'individuo, ma da subito l'io è posto con gli altri, e lo vedremo pezzo per pezzo, dalla maniera con cui Sant'Ignazio ha pensato gli esercizi, le regole del discernimento, dalla biografia di Ignazio, da quando era semplice neofita convertito e pellegrino a quando è diventato generale dell'ordine. C'è un noi che viene liberato e messo insieme. Allora c'è il noi del discernimento. Allora, questo è un tema che credo sia molto caro a tutti noi questa mattina. Il discernimento, attenzione qui, è un atteggiamento e una pratica che sono irrinunciabili pena lo spegnersi della vita del gruppo. Se non c'è questo, la vita del gruppo pian piano viene così condannata a quello che si dice al fading, allo scomparire, allo scolorire, all'impoverirsi. Voi il discernimento in molti passaggi, episodi della vostra storia l'avete già praticato, quindi oggi non si tratta per me di... si tratta di riprendere insieme a voi, di aggiornare e di perfezionare alcuni elementi del discernimento alla luce di cosa? Delle emergenze storiche, e adesso poi verrò a questo, e di una complessità ed indeterminazione del contesto in cui viviamo che si traduce in un'inquietudine di fondo, a volte in un senso di inadeguatezza circa le questioni che vanno affrontate. Però se le affrontiamo correttamente, insieme, per dare prospettiva e futuro, beh, insomma, già va meglio. Attenzione, io ho usato due parole: atteggiamento e pratica. Le riprendiamo più tardi. Dicevo che scrutare è uno, ma non l'unico, dei verbi del discernimento, e ce ne parla già la scrittura, e prendo quei citazioni dei brani classici che tornano continuamente nella letteratura gesuitica. C'è una terna, un terzetto paolino che è ricorrente e che è fatto da una prima citazione, dalla prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 21, in cui l'Apostolo invita tutti a esaminare, tradotto in altro modo, a sottoporre a discernimento ogni cosa e a ritenere ciò che è buono. E vedremo ciò che è maggiormente buono. Poi c'è la citazione da Romani 12 ai versetti 1-2, in cui l'Apostolo dice: vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi, abbiamo detto qui corpo nel senso più ampio, le vostre persone, eccetera, eccetera, non conformatevi alle mentalità di questo secolo,
ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. La terza è dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 10. Qui appare una specificazione interessante. Tra i vari carismi della comunità cristiana viene indicato il discernimento degli spiriti profetici. E allora, come vedete, c'è uno scrutare, c'è un esaminare, c'è un guardare con cura e attenzione, e c'è molto. Allora ci sono tanti verbi che ci aiutano ad accostare il discernimento, che storicamente per Sant'Ignazio nasce, e ce lo dice la sua autobiografia, poi adesso inserisco alcuni elementi di base su questo. Sant'Ignazio detta, non scrive la sua autobiografia, perché i suoi confratelli insistono tanto dicendo: guardate, bisogna, padre Ignazio, lei offra, ci offre una memoria che è fatta in ordine alla costituzione dell'ordine, scusate il gioco di parole, cioè non è come oggi spesso accade che una persona che è stata un po' famosa si sente in debito di scrivere 500 pagine assumendo che la sua biografia sia, ci sono oggi gli uomini di successo, ormai ci sono, no, come Sant'Agostino, come i grandi santi, c'è sempre un fine a Dio e per gli altri, di un rendiconto della propria esperienza di vita. Sant'Ignazio lo fa, questa biografia doveva essere fatta fuori, non è stata fatta fuori, poi però i gesuiti non gli è più piaciuta, quindi hanno messo una biografia barocca, molto più, insomma, così, e poi l'autobiografia è stata riscoperta. Ma in questa autobiografia, che finalmente abbiamo, è diventata adesso uno dei nostri testi fondamentali, Sant'Ignazio racconta della sua convalescenza. Sant'Ignazio era cresciuto alla corte del viceré spagnolo, era un militare abbastanza testardo, quindi a Pamplona convince tutti quanti che devono opporsi ai francesi, anche se era già deciso l'esito, e una palla di bombarda lo colpisce, ne colpisce e ne compromette una gamba. Ne nasce una lunga convalescenza. In questa convalescenza non si trovano molte delle letture che lui voleva nella sua casa, e si trovano la Vita Christi di Ludolfo di Sassonia e il Flos Santorum la leggenda aurea di Jacopo di Varagine. E quindi lui comincia a mettere nella sua mente le storie dei cavalieri, che era quelle che aveva sempre praticato e che avrebbe voluto coltivare, con le storie dei santi, e si identifica. Da questa identificazione nascono dei movimenti e delle emozioni interiori. Queste emozioni interiori generano una gioia di adesione, di proiezione verso il futuro, di identificazione. E Sant'Ignazio inizia a notare che quando si identificava con i cavalieri, questo tipo di gioia aveva delle caratteristiche e finiva presto. Quando si identificava in delle imprese per Dio, cambiavano le cose. Allora qui c'è un movimento, una emozione interiore che andava poi letta. C'è una durata, una consistenza, una qualità della gioia e di altri effetti che va ben tenuta presente. E allora mi è venuto, diciamo anche così per par condicio, in mente un brano scritturistico che credo c'entri col discernimento, ed è bello pensarlo così e meditarlo così, che è la guarigione della suocera di Pietro, che torna poi a servire. Che ci stiamo a fare nel mondo? Per stare vicino al Signore e per dare una mano, per quello che possiamo e riusciamo. Che bello pensare questo è mio personalissimo, adesso è una specie di eresia che abbiamo qui, ma la convalescenza di questa donna e l'essere riportata alla vita, come lo siamo noi per le tante febbri che ci capitano e che in stagioni dell'esistenza ci rendono più inabilitati all'esistenza, ecco, provare a pensare che anche lì questa donna abbia avuto un'esperienza di discernimento che si unisce con la delicatissima guarigione e quest'opera di sollevarla che viene dal Signore. E... bene, mi sono anche chiesto che genere letterario la mia conversazione ha rispetto alla letteratura contemporanea, che parla di schemi, suggerimenti, consigli, indicazioni, guide pratiche, sussidi. Ho pensato di richiamare due generi letterari più complicati e più cari, che vorrei e ho desiderato rispondessero alla maniera con cui porgo queste notizie e queste informazioni a tutti voi. Il primo, consideratele come delle annotazioni. Annotazione è una parola chiave per Sant'Ignazio, che nel libretto degli esercizi spirituali, che come sapete non è un libretto che si legge, vediamo come inizia e vediamo come va a finire, no, non funziona così, è, diciamo così, un inquiridium, un manualetto per entrare in una dinamica e in un percorso di vita che parte dalla purificazione, dal mettere ordine alla nostra esistenza e arriva alla contemplazione per aumentare l'amore. Quindi è un grandissimo percorso spirituale che passa attraverso appunto la via di purificazione esistenziale, di ordine esistenziale, passa nella grande settimana dell'elezione di vita, verremo presto a questo, verifica davanti al mistero della croce, al mistero della resurrezione, questa elezione, e poi si apre alla dimensione più ampia e universale, che è quella della vita missionaria nella Chiesa. E le annotazioni sono delle informazioni, dei paragrafi che Sant'Ignazio mette all'inizio e che garantiscono idealmente la maniera con cui si farà questo percorso. Allora, idealmente vorrei che le cose che vi dico oggi funzionino proprio così, siano delle annotazioni che potete poi utilizzare per riprendere in futuro in maniera più ampia e più personale questa materia. E poi l'immagine del frammento, che è un'immagine molto legata alla nostra condizione. Non è oggi il tempo delle grandi sistemazioni teoriche, e la nostra vita è fatta di frammenti, e c'è un autore che ha studiato molto gli esercizi spirituali e ne ha sottolineato il carattere dialogico, che si chiama Roland Barthes. Roland Barthes, grande semiologo, ha scritto un librettino delizioso, Frammenti di un discorso amoroso. A me piacerebbe che oggi questa conversazione sia sotto la specie dei frammenti di un discorso sul discernimento. Siccome Sant'Ignazio scrive gli esercizi come una sorta di specchio dell'anima, anche nel momento in cui la tecnica per produrre gli specchi passa da quella antica a quella moderna, mi piace anche l'immagine, che è un'immagine anche di alcuni autori gesuiti, dello specchio infranto. Nei frantumi dello specchio si vede ancora la totalità di cui abbiamo tutti una grande nostalgia. Quindi questi frammenti, queste annotazioni, questi riferimenti alla letteratura sul discernimento sono degli aiuti alla spiritualità matura, che intende promuovere, fortificare un atteggiamento, una qualità, una pratica o delle pratiche un carisma proprio del popolo di Dio e della comunità cristiana. Il discernimento è proprio un carattere di identificazione, uno dei tanti possibili. Comunità cristiana significa comunità abitata dal discernimento. E, dicevo, ci sono delle emergenze storiche. Bene, Sant'Ignazio non è il primo che parla di discernimento, lo vedremo nella conversazione successiva, l'abbiamo già intuito per la scrittura. Ci sono anche tanti padri della Chiesa e scrittori ecclesiastici che se ne sono occupati. Sant'Ignazio, all'inizio dell'età moderna, consegna a noi uomini la sistemazione più complessa e più ordinata rispetto al discernimento. E poi da Sant'Ignazio ci sono generazioni di commentatori, di gesuiti e via via anche di autori laici che hanno trattato questa materia. Io dico che oggi è bene tenere presente che ci sono poi stati due grandi remake, due grandi momenti di grande successo del discernimento. Uno è stato proprio negli anni, fra gli anni 70 e 80, perché i gesuiti hanno avuto un momento chiamato la Congregazione Generale 32esima, in cui i processi di discernimento sono stati in comune messi a fuoco e si è prodotta una grandissima letteratura. Come vedete, qui ho due documenti storici di quel tempo: il discernimento apostolico e Appunti per il discernimento e la liberazione in comune. E poi oggi, perché il sinodo è l'altro momento, il sinodo sui giovani e discernimento, in cui questa parola è tornata in auge. E allora ci sono delle maniere con cui il discernimento torna storicamente, come si direbbe, in prima linea. Seppure, come vi dicevo, è una caratteristica strutturale, quindi ha una sua perennità, della spiritualità cristiana matura e della comunità cristiana. Allora, vi chiedo oggi, adesso entro nella materia, di tenere presente queste parole messe in tensione: individuo e in comunità. Individuo e in comunità. Poi, quindi, discernimento individuale e discernimento in comunità. Secondo, discernimento delle emozioni interiori, che è quello a cui ho accennato, e discernimento operativo o elezione. Questo è una... A questo secondo ho accennato dicendo che storicamente nella vita di Ignazio si è passata, di Sant'Ignazio, da qualcosa che era pertinente alla sua esperienza di individuo pellegrino a una serie di decisioni, scelte, considerazioni che hanno riguardato il gruppo dei primi gesuiti e l'ordine nascente, così come si doveva strutturare all'interno della compagine ecclesiale del tempo. Terzo, la sostanza del discernimento e dall'altra parte le regole e la tecnica del discernimento negli esercizi spirituali. Concluderò la mia conversazione riprendendo alcune delle regole che Sant'Ignazio scrive, però bisogna stare attenti, non vanno prese come nella loro così, vanno interpretate in un contesto, vanno vissute in un grande atteggiamento di discernimento, possibilmente vanno interiorizzate nel cammino degli esercizi spirituali. Ma oggi faremo, perché siamo in una conversazione e in un momento di conoscenza, faremo un'incursione anche sul testo, la pagina più facile rispetto al discernimento negli esercizi spirituali. Allora, qui attenzione, io ho usato il termine individuo e in comune, non ho detto comunitario. E allora qui vi aiuto, o al meglio, scusate, vi invito a riprendere le caratteristiche che fanno di un gruppo una comunità e di un modo di procedere di persone insieme un modo di procedere comunitario. C'è un passaggio. Di per sé il discernimento qui è in comune. Il discernimento comunitario sarebbe più complesso e anche più facilitato, però non è escluso che delle persone che non sono una comunità, ma vivono per un periodo in comune o stiano all'inizio di una strutturazione di vita in comune, si esercitino nel discernimento. Come dicevo, c'è un elemento dialogico aperto all'altro che è fin dall'inizio negli esercizi e nel discernimento individuale, perché gli esercizi sono pieni di colloqui. Sant'Ignazio chiede continuamente di verificare i frutti della preghiera e di vari esercizi spirituali in dei colloqui, non solo con il direttore degli esercizi, ma anche con le persone della Trinità. E quindi c'è una dimensione dialogale, c'è un comune, c'è un noi da subito. Di per sé il libretto degli esercizi, da dove questo percorso del discernimento si genera, è anche un libretto che è basato su un continuo dialogo. Roland Barthes dice che è il frutto di un'interazione fra quattro testi: il libretto scritto da Sant'Ignazio, il testo originario degli esercizi. Il libretto degli esercizi e all'interno di esso tutto quello che pertiene al discernimento come donato da chi dà gli esercizi a chi riceve. Terzo elemento, il libro che viene scritto attraverso gli appunti, tradotto da questi primi due testi dall'esercitante stesso. E poi c'è il testo massimo, quello più importante, quello più misterioso e affascinante, che è ciò che Dio mette insieme attraverso tutti questi testi precedenti. L'elezione all'interno degli esercizi spirituali è un'elezione che è ecclesiale e quindi ha un noi. Allora, come vedete, c'è questa dimensione così importante. Riprendo la distinzione grande che vi proponevo all'inizio. Dicevo discernimento delle mozioni interiori. Abbiamo probabilmente tutti la domanda: da dove viene questa mozione? Dove mi porta? E questo è pertinente quando la natura di questa mozione appare buona o almeno sia segnata da una certa ambiguità. Ciò che invece è cattivo, negativo, chiaramente così, che porta verso un'altra strada, non è oggetto di discernimento, è oggetto di un'altra operazione, di quel mettere ordine nella propria vita che è prendere le distanze da ciò che è fonte di disordine, di divisione e che patentemente viene dal male. Attenzione, io prima ho usato quando la natura di una mozione appare buona. Nei livelli avanzati di discernimento, di cui oggi non ci occupiamo, Sant'Ignazio elabora la figura dell'angelo di luce che nasconde però una realtà differente da come si presenta e dà tutta una serie di criteri per giudicare quello che è male, divisione, che si presenta nella nostra vita sub specie boni. Però questo è un livello un po' più raffinato, un po' più avanzato. Ve lo dico con un'immagine cinematografica, vabbè, adesso lo facciamo. La famosa preteso discernimento in Matrix, non so, avete presente il film, no? Spero. La prima puntata di Matrix, a Neo gli viene proposta le due, la pillolina blu e quella rossa. Una per rimanere in questo oblio, in questa menzogna, l'altra per andare e procedere nella realtà delle cose. Ma questo non è un discernimento, eh? Bisogna per forza scegliere, cioè il discernimento parte, bisognerebbe mettere all'inizio ordine e far sì che uno scelga e proceda nella via di verità e abbandoni la via di falsità. E poi all'interno del discernimento, per livelli sempre più profondi e sofisticati, si scelga il bene maggiore. E adesso vengo qui a il livello del discernimento che vi dicevo operativo o elezione. Sempre Ignazio dice siamo orientati a scegliere il bene, dobbiamo cercare di scegliere il bene maggiore o migliore in una situazione concreta. E qui c'è un'altra parola ignaziana, il magis, che indica il qui e l'ora. Allora il discernimento ha come operazione preliminare, o l'abbiamo visto anche ieri, una profonda lettura del contesto, una capacità di osservazione matura di ciò che è intorno a noi, per capire in termini di spazio e di tempo, di qui e di ora, cosa è il bene migliore. In ordine a che cosa? In ordine alla volontà di Dio, che è espressa benissimo a partire dalla prima pagina degli esercizi, è il principio e il fondamento. Perché siamo al mondo? Perché siamo creati? No? E questo ci inserisce in una dimensione di adorazione, lode, servizio, di un Dio che vuole che la nostra vita sia ordinata, scelga, per vivere nel meglio possibile e attraversare così quello che è un po' il dramma dell'esistenza. Quindi vi dicevo, in questo senso, fra le tante scelte, quella più paradigmatica è quella dello stato di vita. Ecco, quindi questo vi do un po' le coordinate cartesiane generali del discernimento. In questo, nella scelta e nell'elezione di vita, alla lettura dei movimenti interni del cuore e delle emozioni interiori va unita quella che abbiamo già citato, la lettura dei segni di tempi, ovvero soppesare quello che accade intorno a noi nel mondo civile, ecclesiale, nella cultura intorno a noi, mettendolo a confronto con la parola di Dio, con la tradizione, con appunto la maniera con cui lo spirito attraversa la storia. E quindi il discernimento è un esercizio allo stesso tempo contemplativo e ascetico. Queste sono le due dimensioni. L'obiettivo è quello di sviluppare una connaturalità, una familiarità che ci viene dalla parola di Dio, dallo Spirito, dallo Spirito, che ispira E il discernimento ha alcune condizioni o disposizioni, necessità di un certo clima a un soggetto, un oggetto, dei criteri e delle indicazioni di metodo. Aiuto, non attraverso tutto questo. Mi fermo su quello che è più utile, credo, oggi, ovvero riprenderò alcune condizioni e disposizioni, darò delle indicazioni di metodo per il discernimento in comune e, come ho detto, riprendo una pagina delle regole del discernimento negli esercizi spirituali. E allora vengo rapidamente a questo. Le condizioni le abbiamo già viste un po' ieri, però ne cito altre che sono anche espresse in maniera analoga e ci aiutano a rivedere così come siamo. Condizioni sono una certa maturità spirituale, quindi richiamiamo la nostra formazione, quella che ci è stata data, il desiderio di una virtù teologale vissuta in maniera anche forte, una coscienza della propria identità, una abituale attenzione alle situazioni, appunto la capacità di esaminare se stessi, di esaminare le situazioni, la retta intenzione, il fermo proposito di fare la volontà di Dio, una certa maturazione nell'indifferenza, una certa libertà di spirito, la trasparenza e la sincerità, così come sono possibili, dirsi un po' le cose come stanno, una certa umiltà di ammettere che le motivazioni che abbiamo sono miste, che ci sono delle zone d'ombra nella nostra personalità, la fortezza per non abbattersi dinanzi alla complessità e alle sfide di questa impresa. Ma queste sono un po' una serie di condizioni. Le dico così perché ci aiutano anche un po' a rivedere degli elementi presenti nella nostra vita, a desiderare di migliorarli, eccetera. Le indicazioni di metodo. Allora, innanzitutto c'è un elemento che riprendo da ieri e che è uno delle preoccupazioni più importanti. Cito e capirete a cosa mi riferisco. Il discernimento ha precisamente la sua collocazione fondamentale come strumento di vaglio delle risonanze soggettive per raggiungere l'equilibrio tra il rispetto del dato oggettivo della fede e il modo soggettivo con cui viene assimilato e personalizzato. Allora, ieri parlavamo di alcuni elementi oggettivi e di alcuni soggettivi. Il discernimento si pone in questa operazione di intreccio, mediazione e di rendere questo incontro così difficile. In alcune epoche storiche ce lo ricordava ieri mattina Stella, spostati molto sull'elemento oggettivo, oggi c'è un'ipersensibilità all'elemento soggettivo. Il discernimento ci aiuta a mettere e a raggiungere una sorta di equilibrio e di intreccio fra questi. Indicazioni di metodo. Allora, dice, quando facciamo un discernimento in comune apostolico ignaziano, bisogna tenere presente, ci sono tante maniere per fare questi elenchi, io ho riassunto 8 punti. Il primo, avete capito che è importante il clima e che anche l'abitudine alla preghiera individuale, comune, concentrata su un'invocazione dello spirito, strumento di purificazione del cuore. Il secondo punto è mettere a fuoco l'oggetto del discernimento e della deliberazione. E questo ha due aspetti. Il formulare una domanda che ben rappresenti il fine comune a cui ci orientiamo e un desiderio di crescere nella chiarezza e stabilità del nostro desiderio comune. Quindi c'è un aspetto più intellettuale, c'è un aspetto più affettivo in questo mettere a fuoco l'oggetto del discernimento. Terzo punto è approfondire l'esperienza, cercare davvero le tante possibili informazioni sulla questione che viene posta e cercarli di avere una mappa ordinata dinanzi a noi. Il quarto punto è una riflessione ed esposizione, prima per una legge psicologica antica, dei motivi critici e poi di quelli sul versante più positivo o propositivo. L'abbiamo già sperimentato ieri. Il quinto, uno scambio e fra le persone come esercizio di dialogo e come espressione di una diversità di pareri riguardo ai mezzi per arrivare al fine. E in 5 minuti credo che riprendo, ho qui un grandissimo orologio che...
Scusi.
No. E dicevo, uno scambio, una ricerca, un esercizio di dialogo che porti a questo risultato in comune. Risultato che ha 3 possibili addentellati. Ci può essere un impasse in questo processo, ci può essere la necessità di ricorrere a un voto come esercizio di maturità e poi c'è la lettura delle conferme, che sono prevalentemente o le reazioni spirituali o le conferme canoniche o gli effetti dell'applicazione della decisione presa. Ah, questo è uno dei tanti schemi possibili. Vengo e concludo con il rimando alla pagina degli esercizi spirituali, che è una delle che riguarda le regole per il discernimento. Abbiamo chiarito che il discernimento è un atteggiamento, una disposizione di fondo, un habitus, una caratteristica comune, è una maniera di procedere all'interno dell'azione della comunità cristiana, però è anche qualcosa che ha generato ed è descrivibile in termini di una tecnica, di alcune regole che vanno esercitate, come vi dicevo, in questo contesto. Ignazio offre 2 serie di regole per il discernimento degli spiriti, le prime più semplici, le seconde più complicate. Quelle più complesse riguardano, come vi dicevo, il discernimento delle situazioni che si presentano sub specie boni e servono più per l'elezione di vita. Il primo è più base e Sant'Ignazio ci dà 5 regole che descrivono la desolazione e cosa fare nel momento in cui si prova la desolazione, 2 regole legate alla consolazione e 3 regole paradigmatiche sull'azione del male. Allora, spero che questo inviti a future conoscenze. Mi fermo in tutto questo solo su una, l'ultima. Il male, dice Sant'Ignazio, agisce come un capo militare. In quella precedente dice agisce come un falso amante che teme di essere rivelato. E vedete, qui Sant'Ignazio ci dà il paradigma di come un'esperienza di vita viene elaborata nello spirito a servizio della comunità e della Chiesa universale. Qualcosa che è stato drammatico della sua vita. Immaginate Ignazio pensare a lui militare, a pensare lui falso amante e riconoscere che il male agiva proprio come lui aveva accettato di agire. Bene, dice, il male agisce come un capo militare che è seduto e scruta la città da attaccare per valutare dove sono i punti deboli. E qui la conclusione. Questo è un bellissimo, una bellissima immagine per essere noi attenti alla nostra comunità e a noi come città. e capire che i punti deboli vanno protetti dal male e la città va fortificata in ordine al bene. E i punti deboli, attenzione, questo l'ho imparato nel tempo, non sono quelli che sono afferenti ai nostri limiti, a volte sono anche dove ci sentiamo più tranquilli, più forti, più fighi, perché sono quelli più scoperti. Allora attenzione su questo, no? Allora il discernimento come atteggiamento e pratica di cura, sviluppo, prospettiva per i nostri individui in un noi comunitario. Grazie.
Bravo.